Erodoto a questo proposito parla addirittura di una confusione e riporta anche l'opinione di certi interpreti di oracoli, oigar cresmologoi nel testo greco. Chi sono questi interpreti di oracoli? Non devono intendersi come figure tecniche di interpretazione oracolare, sono delle persone però che vantavano una certa esperienza di esegesi oracolare, questo sì, e che quindi potevano dare dei buoni suggerimenti alla collettività. Ebbene, questi interpreti di oracoli avrebbero inteso il cenno alla divina Salamina come un riferimento a una sconfitta, qualcosa di molto negativo. Dunque, il muro di legno era un'ancora di salvezza, o doveva rappresentare un'ancora di salvezza per gli ateniesi nella misura in cui avrebbe permesso agli ateniesi di fuggire. È chiaro, gli interpreti di oracoli spingono perché la collettività di Atene abbandoni il campo e fugga via senza confrontarsi con Serse. A questo punto il colpo di scena entra in gioco e compare per la prima volta nel testo rodoteo, tra l'altro, Temistocle, figlio di Neocle. Temistocle che sarà stratego di Atene nel 480 a.C. e sarà, come Erodoto chiarisce nel racconto dell'ottavo libro, il principale protagonista della battaglia di Salamina. Sarà lui a volere la battaglia di Salamina. Ed è proprio Temistocle a convincere gli ateniesi di un'interpretazione alternativa, come interpretazione più efficace dell'oracolo. L'argomentazione di Temistocle viene presentata nei dettagli da parte di Erodoto. Temistocle avrebbe detto innanzitutto che gli interpreti di oracoli interpretavano male. Il cenno a Salamina doveva essere interpretato positivamente, perché, questo è l'argomento di Temistocle, a detta di Erodoto, il Dio, se avesse voluto intendere una sconfitta per gli ateniesi, avrebbe detto o sciagurata Salamina e non o divina Salamina. È questo fondamentalmente l'argomento di cui si serve Temistocle per convincere il popolo di Atene. Non soltanto circa il fatto che il muro di legno è un riferimento alle navi, ma anche circa il fatto che presso Salamina si terrà una battaglia che avrà esito positivo, e dunque gli ateniesi non devono imbarcarsi sulle navi per fuggire, bensì per combattere Serse. Potremmo chiederci: l'argomento presentato da Temistocle è un argomento così solido? Bah, forse no. Se noi prendiamo il testo del secondo oracolo, vediamo ad esempio che la parola divino viene utilizzato in riferimento al Citerone in un contesto che è piuttosto negativo per Atene, perché qui si fa riferimento all'occupazione persiana dell'Attica. Quindi non è poi così dirimente o significativo il fatto che l'oracolo parli di una divina Salamina e non di una sciagurata Salamina, come Temistocle vorrebbe. Ma tant'è, questo basta in fin dei conti a convincere gli ateniesi dell'opportunità di salire sulle navi e combattere i persiani. È così, vedete, che gli ateniesi avrebbero deciso, secondo Erodoto, di salire sulle navi e coraggiosamente opporsi a Serse. A seguito di un dibattito a colpi di esegesi oracolare, qualcosa che ci suona strano, non fosse altro perché non è nostra abitudine, non è nella prassi della politica odierna a cui siamo avvezzi, una politica cioè laica, pensare che la parola divina possa avere così tanto spazio nelle scelte politiche reali di uno Stato. Ma tant'è, stiamo parlando dell'Atene del V secolo a.C., di una società lontana nel tempo e molto distante dalla nostra, anche per prassi. La politica presso le città greche, anche e soprattutto quando si trattava di prendere decisioni decisive per le sorti della salvezza stessa della comunità, si svolgeva così, anche a colpi di esegesi oracolare. A parte questo, non vi suona un po' curioso che a decidere il dibattito e dunque a determinare la scelta tanto coraggiosa degli ateniesi sia stato in definitiva un suggerimento, quello di Temistocle, non così solido, abbiamo visto, dal punto di vista dei contenuti? Tra l'altro, gli ateniesi si sarebbero lasciati persuadere da Temistocle. E noi sappiamo bene che Erodoto è tutt'altro che ingenuo innanzi a simili fenomeni di persuasione di massa, anzi è molto critico. Non possiamo dimenticare il caso di Aristagora che ingannò l'assemblea di Atene nel 499-98 a.C. Insomma, se anche Erodoto, come abbiamo visto dalla lettura del capitolo 139, riconosce che i meriti della salvezza della Grecia spettarono storicamente agli ateniesi e al loro coraggio, è dubbio che stia formulando ora un giudizio positivo anche sul processo che avrebbe portato gli ateniesi a prendere quella scelta così coraggiosa. Ma procediamo nella lettura, perché a questo proposito Erodoto forse ancora ha qualcosa da dirci. Erodoto sviluppa al capitolo 144 un ulteriore flashback e torna ancora indietro nel tempo, rammentando al suo lettore un'altra circostanza nella quale, ancora una volta, Temistocle era riuscito con successo a persuadere la collettività ateniese. Già in un'altra circostanza il parere di Temistocle si era opportunamente imposto. Quando alle grandi ricchezze del tesoro pubblico di Atene si erano aggiunti i proventi delle miniere dell'aurio, i cittadini si accingevano a riceverne ciascuno la propria parte nella misura di 10 dracme a testa. Temistocle, allora, aveva persuaso gli ateniesi a rinunciare a questa spartizione e a costruire con quel denaro 200 navi per la guerra. Si riferiva alla guerra contro gli egineti. In effetti, lo scoppio di quella guerra fu la salvezza della Grecia, perché costrinse gli ateniesi a diventare marinai. Quanto alle navi, non vennero utilizzate per lo scopo per il quale erano state allestite, ma in tal modo si trovarono pronte al momento opportuno per la difesa della Grecia. Dunque, quelle navi, costruite in precedenza, erano a disposizione degli ateniesi, ma era necessario allestirne altre. Gli ateniesi, riuniti dopo il responso per prendere una decisione, deliberarono, obbedendo al Dio, di affrontare sul mare il barbaro che attaccava la Grecia, tutti quanti insieme e con l'aiuto dei greci disposti a seguirli. Erodoto in questo capitolo 144 aggancia una circostanza precedente che, almeno stando alla datazione proposta nel capitolo 22 dell'Azenaium Politeiae di Aristotele, testo del IV secolo a.C., quindi un testo di età posteriore, dovremmo ritenere accaduto nel 483-82 a.C. Di che cosa si tratta? Si tratta della destinazione dei proventi delle miniere dell'Aurion, un distretto dell'Attica. Nel 483-482 a.C., dunque in un tempo in cui, vi ricordo, era già chiaro che Serse stava preparando una spedizione, ebbene in quell'anno c'era chi tra gli ateniesi aveva proposto di distribuire i proventi delle miniere dell'Aurion ai concittadini. Temistocle si sarebbe opposto, stando a Erodoto, consigliando di investirli invece nell'allestimento di una forte flotta, e persuase gli ateniesi. Ora, che il suggerimento di Temistocle abbia avuto la meglio non ci stupisce. Era già chiaro agli ateniesi tutti, non soltanto a Temistocle, che Serse stava preparando una spedizione. Ma ci chiediamo, è forse la guerra contro la Persia lo scopo per cui Temistocle avrebbe consigliato agli ateniesi di investire i proventi dell'Aurion nell'allestimento di navi? No. Per Erodoto no. Erodoto insiste sul fatto che la guerra in questione era contro Egina, un'isola greca da tempo in lotta con Atene. Era la guerra di Egina che Temistocle stava pensando. Dunque, il muro di legno, per utilizzare le parole dell'oracolo, che gli ateniesi utilizzarono poi per contrastare coraggiosamente Serse nel 480 a.C., non era nato nella prospettiva di combattere il persiano aggressore, bensì nella prospettiva di risolvere una guerra interna al mondo greco, la guerra contro Egina. E a proposito di questa guerra, appunto Erodoto nel paragrafo 2 del capitolo 144, in effetti lo scoppio di quella guerra, la guerra contro Egina si intende, fu la salvezza della Grecia, perché costrinse gli ateniesi a diventare marinai. Diavolo di un Erodoto, ora, soltanto ora, comprendiamo il senso vero di tutto il suo discorso avviato dal capitolo 139, sui meriti superiori di Atene nella salvezza della Grecia, sulla scelta coraggiosa degli ateniesi di mettersi contro Serse quando avrebbero avuto ragione, anche in virtù degli oracoli inquietanti di Delfi, di non farlo. Qui, nel capitolo 144, Erodoto corregge il giudizio sugli ateniesi salvatori della Grecia. Più degli ateniesi fu la guerra con Regina che le rese marinai a salvare la Grecia. E come può una guerra tra i greci salvare la Grecia? Proprio su questo paradosso Erodoto costruisce la sua polemica, che è ancora una volta diretta contro gli ateniesi, per chiarire il pensiero di Erodoto. Sarà anche vero quello che voi dite, ateniesi. Nel 480 a.C. avrete salvato la Grecia con le vostre navi. Il successo sul mare fu decisivo. Sono d'accordo con voi. Ma è pur vero che quelle navi voi ve le eravate procacciate per schiacciare Gina, cioè altri greci, non per far guerra ai persiani. Ancora una volta, dunque, Erodoto smonta l'ideologia degli ateniesi contemporanei. Lo fa in modo arguto e intelligente, dimostrandone l'ipocrisia. Se la gloria di Atene nel 480-479 a.C. superava quella di Sparta, essa era comunque fondata su uno strumento militare, la flotta, nato non per salvare i greci, ma per schiacciarli. Ci eravamo chiesti come si potesse conciliare l'Erodoto che prima, trattando della rivolta ionica, sottolinea l'ipocrisia degli ateniesi, che nel 499-498 a.C. avrebbero ammantato di nobili ideali panellenici una guerra in Asia dovuta alla persuasione di uno, Aristagora, e mirata a facili guadagni, il saccheggio. E l'Erodoto che ora, trattando della guerra di Serse, sottolinea invece i superiori meriti di Atene nella salvezza della Grecia. In realtà non è necessaria alcuna conciliazione, perché non c'è contraddizione. Gli ateniesi salvarono i greci nel 480-479 a.C., è vero, ma fu soltanto un caso, una circostanza. Avrebbero potuto fuggire e furono persuasi a combattere da uno, Temistocle. E soprattutto, lo strumento che utilizzarono per salvare la Grecia era nato con lo scopo di asservirla.